Abbiamo fatto una prima riflessione sul Vangelo dell'incontro tra Gesù e la donna samaritana ed essendo un racconto molto ricco, anche nel suo valore simbolico, nella prima riflessione abbiamo messo l'accento sul rapporto del mondo con Dio, sul rapporto delle nazioni con Dio, prendendo lo spunto dal fatto che Gesù si era fermato a parlare con una donna samaritana, cioè di un popolo che Israele, che gli ebrei ortodossi consideravano un popolo non ortodosso, non in linea con la dottrina pura della fede, quindi un popolo di scomunicati. E abbiamo scoperto che alla fine Dio non si lascia possedere da nessuno, ma piuttosto tutti i popoli della terra appartengono a Dio. Il segno è dato dal fatto che due popoli nemici, gli ebrei e i samaritani, condividono la stessa discendenza dal comune padre Abramo, e il pozzo di Giacobbe è il punto di riferimento di questa comune appartenenza, e allo stesso tempo nell'incontro di Gesù con questa donna viene messo in evidenza come l'attesa del Messia non era una prerogativa esclusiva del popolo di Israele, ma anche il popolo samaritano, che in qualche modo stava in relazione con Israele, attendeva allo stesso modo il Messia. E la donna samaritana salta dalla gioia quando comprende che l'uomo che le sta parlando è lui, il Messia, il Salvatore del mondo. Ora vogliamo contemplare questo racconto entrando nella dimensione della vicenda umana, dell'incontro di Gesù con questa donna. Chi è questa donna? Cosa rappresenta questa donna? In che relazione tutti noi stiamo con questa donna? C'è qualcosa di questa persona che va al pozzo ad attingere l'acqua che è in ognuno di noi che cerca la verità, cerca la vita nella sua pienezza e vaga per le strade di questo mondo alla ricerca della sua verità, della verità sulla sua esistenza. Perché la verità non è qualcosa di livellato uguale per tutti. C'è una storia per ognuno di noi e Dio conosce quella storia e Dio ha compassione di quella storia. Qui, presso il pozzo di Giacobbe, scopriamo quanta compassione abbia Dio di ogni storia umana. È mezzogiorno, fa molto caldo, Gesù si trova in viaggio. L'evangelista Giovanni dice che è stanco, affaticato per il viaggio, e quindi si siede presso il pozzo che a suo tempo fu di Giacobbe. E in quello stesso punto, a quello stesso pozzo, giunge una donna samaritana. Ma intanto è una donna. E con questa donna Gesù si intrattiene a parlare. E lo fa contro le regole e le convenzioni sociali del tempo, perché non era permesso a un ebreo lungo il viaggio di intrattenersi con degli sconosciuti, soprattutto se appartenevano ad altri popoli, soprattutto a popoli pagani, come il popolo samaritano veniva giudicato, anzi peggio, più che pagano, scomunicato, perché aveva abbandonato l'ortodossia della fede. Gesù si intrattiene a parlare con una donna e conferisce dignità a questa donna perché salta le convenzioni sociali che vietano il suo rivolgere la parola a lei. e vuole entrare nella sua vita. Ed entra nella sua vita nel momento in cui la guarda e si rivolge a lei dicendo: dammi da bere. Non dobbiamo pensare che questa richiesta di ricevere dell'acqua da questa donna sia soltanto un pretesto per poi entrare nel suo discorso più profondo, più esistenziale con questa donna, perché Gesù aveva veramente sete. La sete di Gesù è vera, è autentica, ha bisogno di acqua, perché è stanco, è affaticato, è assetato. E questo è qualcosa che rende più vero l'incontro, qualcosa che rende più vero il dialogo che avverrà fra lui e quella donna. Perché l'acqua non è un pretesto per saltare a un altro argomento, per infilarsi nella vita privata di quella donna e leggerle la sua vita. Gesù presenta a questa donna la sua stanchezza, la sua umanità, l'umanità del Figlio di Dio, l'umanità di un Dio che è entrato nella storia degli uomini col desiderio non solo di comprendere, perché già comprende, Dio comprende, ma di camminare con ogni passo compiuto da ogni uomo e da ogni donna. La sete di Gesù rende più autentico questo incontro perché il Dio che entra nella storia di quella donna non è un Dio dei proclami, dei dogmi, delle verità indiscutibili, ma è un Dio della compassione, un Dio della comprensione, un Dio che chiama male male, che riconosce gli errori degli uomini, ma allo stesso tempo ama gli uomini al di sopra di ogni altra cosa. E in questo momento la donna samaritana è il simbolo dell'umanità. È colei che riceve questo amore incondizionato da parte di Gesù. La donna non comprende la domanda di Gesù, o meglio, più che non comprenderla, non capisce perché lui si permette di rivolgerle la parola, perché lei era consapevole che lui fosse un ebreo e gli ebrei non trattengono buoni rapporti con i samaritani. Ma soprattutto non era lecito parlare con una donna per strada, era mal visto dalla gente, il costume sociale lo vietava e quindi anche le norme di quel tempo lo vietavano. La donna quindi è un po' smarrita da questa richiesta di Gesù. E quando lei si rivolge a lui cercando di capire qualcosa di questa interruzione volontaria di un silenzio imposto dai costumi sociali, Gesù coglie l'occasione per iniziare con quella donna una discussione che cambierà per sempre la sua vita. Incomincia a rivelarsi piano piano a lei come il Messia, il Salvatore del mondo, ma non lo fa con parole altisonanti, non lo fa in un modo invasivo, lo fa con una tenerezza e con un senso di compassione che dicono tutto il rispetto di Gesù verso la donna, verso la sua storia, verso la sua condizione umana. Gesù dirà a questa donna: ma se tu conoscessi la persona che ti sta parlando, non solo gli avresti dato l'acqua che ti chiede, ma gli avresti chiesto l'acqua e lui ti avrebbe dato un'acqua che ti toglierà la sete per sempre. Ovviamente la donna non è in grado di capire il discorso di Gesù, ma il suo non essere in grado va al di là del semplice enigma del discorso di Gesù. Affonda le sue radici nella sua storia personale. Questa donna è prigioniera della vita che ha vissuto e questa vita non le ha permesso di elevarsi al di sopra di una certa situazione esistenziale e spirituale, per cui non è in grado di recepire il discorso di Gesù, non è in grado di percepire la presenza di Dio nel momento in cui egli si sta rivelando a lei. Però questa donna si mostra aperta alla ricerca di Dio, perché vuole capire che significato hanno queste parole che Gesù sta pronunciando. E il discorso si approfondisce sempre di più, fino ad arrivare al momento culminante in cui Gesù rivelerà a questa donna di conoscere tutta la sua vita. Le dice: vai a chiamarmi tuo marito e torna qui. Questa richiesta forse sì è un pretesto per entrare nella vita della donna e fare in modo che questa vita, la sua storia personale, la sua storia anche di peccato, venga fuori, ma in modo che Dio possa accoglierla, non punirla. E la donna risponde: io non ho un marito. E Gesù dirà: hai ragione, tu non hai un marito, ne hai avuti 5 di mariti e quello con cui abiti adesso non è tuo marito. Il modo in cui Gesù è entrato nella storia di questa donna, che potrebbe essere una storia di grande peccato, ma non lo sappiamo, perché il Vangelo non ci dice se questa donna era stata un'adultera, oppure era stata abbandonata dai mariti, oppure ripudiata, oppure fosse una vedova. Semplicemente il Vangelo non ce lo dice. Ma abbiamo tutti gli elementi per dedurre che l'aver avuto 5 mariti da parte di questa donna e il vivere adesso con un uomo che non è suo marito, e questa sì è una situazione che con certezza non è benedetta da Dio, perché non esprime il suo progetto di amore sull'umanità. È l'occasione per Gesù di entrare e dare luce alla vita di questa donna. E come dicevo prima, Gesù lo fa con tutta la delicatezza e la tenerezza di cui è capace. Niente rimproveri, niente condanne, ma è un incontro che permette a questa donna di desiderare perfino di confermare tutto quello che Gesù ha detto. La donna non si nasconde a Gesù, non sente il bisogno di nascondersi, perché la donna non sente di essere stata violata dalla rivelazione che Gesù ha fatto della sua vita, non si sente svergognata. Viene da ricordare qui l'altra vicenda della donna colta in flagrante adulterio e portata a Gesù dai farisei perché lui sancisse la condanna a morte dell'adultera così come voleva la legge di Mosè, e Gesù invece perdona la donna e le dà il suo abbraccio di vita, un abbraccio che ridà la vita a quella donna. È quello che sta avvenendo alla donna samaritana, ed è per questo che non si sente violata, ma si sente piuttosto accarezzata dalle parole di Gesù, sorpresa. E nella sua sorpresa lei comincia a pensare che quest'uomo deve essere un uomo di Dio, e glielo chiede: ma sei tu più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede questo pozzo? E poi arriva il momento culminante in cui quella donna rivela: ma anche noi samaritani attendiamo il Messia, non soltanto gli ebrei. E l'attesa di questo Messia è qualcosa che strugge il nostro cuore. Noi lo cerchiamo, Dio. Noi cerchiamo la salvezza di Dio. E allora questa donna rappresenta anche quella parte dell'umanità che noi ben pensanti spesso condanniamo, giudichiamo, non riteniamo dei nostri perché non vivono secondo i valori non negoziabili, non vivono secondo l'etica prescritta, senza nulla togliere all'etica che scaturisce dalla professione della fede a cui noi tutti siamo tenuti per obbedienza all'amore di Dio. L'etica non è un gioco per il cristiano. Ma qui sta avvenendo un dialogo che porta questa donna a scoprire veramente i fondamenti dell'etica. E i fondamenti dell'etica stanno nell'amore di Dio, che ci ha toccati per primo, Noi siamo stati amati da Dio prima di poter pronunciare il nome di Dio, prima ancora di poterlo conoscere. E questa donna che ha sulle sue spalle cinque mariti e un possibile convivente da quello che appare, mette in evidenza lo stato di ricerca, una ricerca che passa attraverso il tormento della vita. Un marito, due mariti, fino a cinque. Ora sappiamo tutti che nella vita di una giovane coppia il matrimonio rappresenta il più grande sogno, un sogno di compimento dell'esistenza. E quando questo sogno fallisce, fallisce quel progetto che è anelito alla realizzazione umana, realizzazione piena. E quando questo progetto fa naufragio, si vive la vita in uno stato di ricerca e si sperimenta che null'altro ci restituirà la pace che il fallimento di un progetto ci ha tolto. I cinque mariti e un convivente rappresentano nella vita di quella donna il tormento di una ricerca fatta in mezzo al peccato, in un cammino di vita che è fra luci e ombre, fra grazia e peccato. E Gesù, con la sua parola, accarezza quella pagina di peccato della donna e l'accoglie nella sua vita, l'assume su di sé. E forse simbolicamente potremmo dire che la sete che Gesù ha, che è una sete vera, di acqua vera, che Gesù ha presso il pozzo di Giacobbe, diventa simbolicamente la sete che Gesù ha di prendere su di sé il peccato di tutta l'umanità. Lo fa con questa donna. E mentre lo fa, restituisce la dignità a questa donna. Perché da quel momento in poi, questa donna, abbracciata dalla rivelazione di Gesù e quindi dal suo amore, può tornare in città e non deve più nascondersi dietro una maschera o ai vari paraventi della vita per far finta che la sua vita non è stata quello che è stata. Può tornare in città e dire a tutti: guardate, ho trovato una persona che mi ha raccontato ogni aspetto della mia vita. Forse tutti quegli aspetti che ho sempre cercato di nascondere all'opinione pubblica, forse a me stessa. Venite, venite e vedete questa persona. I samaritani accolgono Gesù, sono sorpresi dalla testimonianza della donna, e quella donna, per le parole che proferisce parlando di Gesù nel suo ritorno al villaggio, diventano parole di evangelizzazione. Sì, una donna peccatrice che porta il Vangelo a un villaggio. E il villaggio accoglie quella parola del Vangelo per mezzo di quella donna che vive nel peccato. E il villaggio crede alla sua testimonianza. Il villaggio accoglie Gesù, gli chiede di rimanere con loro. E Gesù rimane con loro per 2 giorni. E alla fine di questa permanenza, i samaritani, gli scomunicati dagli ebrei, coloro che i benpensanti avevano dichiarato fuori dalla grazia di Dio per la loro storia, diventano credenti, diventano discepoli. C'è un particolare nella vicenda di questa donna, secondo il racconto di Giovanni, che è molto bello. Quando la donna scopre che Gesù è il Messia, la donna lascia lì la sua anfora ed era andata al pozzo per attingere l'acqua da riportare a casa, lascia l'anfora e ritorna in paese e ritorna senza acqua. Non ha l'acqua per la quale era andata al pozzo, non ha neanche l'anfora, non ha più bisogno di quell'anfora, perché adesso lei ha appena portato a casa un'acqua nuova, quell'acqua che Gesù le ha promesso. L'acqua che nel cuore della persona che si abbandona all'amore di Dio diventa sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Questa donna è stata accolta da Gesù, abbracciata da Gesù, riscattata da Lui, elevata nella sua dignità, al punto che lei può tornare a casa e il suo peccato diventa il punto di partenza per raccontare una nuova storia di grazia.